Cari ascoltatori, rieccomi tra voi, oggi con un meraviglioso film che esplora non tanto il tema del problema razziale, ma vuole farci conoscere proprio quelle popolazioni che spesso sono state sopraffatte dallo strapotere, dal cosiddetto popolo civilizzato. Le loro tradizioni, la loro lingua, i dialetti, la religione, le credenze, le usanze e i riti, forse spesso a noi incomprensibili, che hanno però un loro preciso significato e una loro origine ben precisa. Altro non dovremmo fare che rispettarli per quello che sono, senza avere la pretesa di essere i detentori dell'assoluta verità e della ragione. Il grande e primo film che ha visto Kevin Costner al suo debutto come regista a Balla coi lupi ne è proprio il portavoce. Il film riprende infatti tutti i canoni del western tranne il punto di vista sugli indiani quali selvaggi cattivi. Questi al contrario sono buoni e insegnano al protagonista a ritrovare se stesso e il proprio rapporto con la terra. Il film si colloca nel periodo della guerra di secessione americana. È infatti sul finire di tale guerra che il governo americano inizia la conquista dell'West, invadendo e massacrando le grandi tribù native delle pianure americane, quali Sioux e Cheyenne. È proprio contro queste grandi tribù che si concentra l'interesse di egemonia e supremazia dell'esercito statunitense. In particolare lo scontro è incentrato sul desiderio di dominare la più bellicosa di queste tribù, i Sioux. Nei 15 anni che vanno dal 1862 al 1877, gli scontri tra Sioux ed esercito statunitense saranno frequenti e sanguinosi. Michael Blake aveva già scritto una sceneggiatura all'inizio degli anni 80 e quando incontrò Kevin Costner, lui gli suggerì di trasformare la sceneggiatura in un romanzo, in modo che potesse avere più probabilità di diventare un film. Blake lo fece e dopo numerosi rifiuti trovò un editore nel 1988. Costner comprò immediatamente i diritti per girare il suo film. I due si misero subito all'opera e al termine dello scritto il materiale a disposizione avrebbe potuto coprire addirittura 5 ore e mezza di proiezione. Naturalmente è stato richiesto un lunghissimo lavoro di taglio successivamente. Per il ruolo di John Dunbar si era pensato di assegnare la parte ad altri attori, prima che lo stesso Costner, fino a quel momento solo regista, accettasse di interpretarla su consiglio della produzione e tutto questo per ridurne i costi. E proprio a proposito di costi va detto che il budget era davvero esiguo, appena 15 milioni di dollari. Quando Costner annunciò di voler mettere mano a questo progetto ambizioso, infatti, erano davvero poche le persone disposte a rischiare insieme a lui. Infatti, i principali studi di produzione e distribuzione non avrebbero fornito finanziamenti adeguati per poter lavorare al progetto. La loro preoccupazione riguardava la lunghezza del film, il tema trattato e soprattutto la presenza massiccia di sottotitoli che secondo loro avrebbero finito con l'annoiare il pubblico, trasformando Balla coi lupi in un flop quasi annunciato. Oltretutto il film apparteneva al genere western che ormai sembrava non avere più pubblico. La produzione di Balla coi lupi dunque iniziò sotto la più nera delle stelle. Kevin Costner però credeva molto nel progetto e allora decise di mettere di tasca propria più di 3 milioni di dollari nel calderone del budget per far sì che fossero coperte tutte le eccedenze e che il film ottenesse il via libera per essere prodotto. E il suo intuito ebbe decisamente la meglio. La pellicola presentata il 19 ottobre 1990 a Washington è diventata un vero cult nel corso degli anni, ha vinto in totale 7 premi agli Oscar del 1991, come miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura non originale, miglior fotografia, miglior montaggio, miglior colonna sonora, miglior sonoro. Inoltre ha ricevuto anche le seguenti nomination: come miglior attore protagonista Kevin Costner, miglior attore non protagonista Grant Green, miglior attrice non protagonista Mary McDonnell, miglior scenografia e migliori costumi. Oltre ai premi Oscar, il film di Costner ha vinto anche 3 Golden Globe e ha ottenuto 9 nomination ai prestigiosi premi BAFTA. E non è tutto. Nel 2007 è stato scelto per essere conservato nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti e nel 1998 l'American Film Institute l'ha inserito al 75esimo posto della classifica dei migliori 100 film statunitensi di tutti i tempi. Questa la trama. Il tenente John Dunbar è un ufficiale dell'esercito unionista di guarnigione a St. David Field, in Tennessee. L'uomo, in seguito ad una grave ferita che lo condannerebbe all'amputazione di una gamba, cerca la morte davanti alle linee confederate. Ma il suo gesto estremo sblocca la situazione di stallo fra i due eserciti che si fronteggiano a poche decine di metri, risolvendo così la battaglia a favore dei nordisti. Riconosciuto il suo atto come quello di un valoroso, viene curato, riceve un encomio e gli viene concessa la possibilità di scegliere il luogo della sua futura destinazione. Il tenente chiede di essere inviato in un presidio della frontiera dell'Ovest, ai margini della prateria del Nebraska. Arrivato a Fort Hays, in Kansas, Dunbar viene spedito dal folle comandante del presidio a Fort Sedgwick, l'avamposto più remoto. Accompagnato dal rozzo mulattiere Timmons, raggiunge il forte, ma lo trova ormai abbandonato. Dopo aver scaricato i viveri dal carro, Dunbar vi si stabilisce, mentre Timmons lo lascia per ritornare a Fort Hays. Il suicidio del maggiore Fanbrook, commesso appena dopo la partenza di Dunbar, e l'assassinio di Timmons ad opera di un gruppo di indiani Pawnee, avvenuto sulla via del ritorno, determinano il successivo oblio di Fort Sedgwick da parte del resto dell'esercito. John trascorre il primo mese lavorando per ripristinare l'operatività dell'avamposto e scrivendo il suo diario, nel quale annota tutto quello che gli succede. Gli fanno compagnia solo il suo cavallo Sisko ed un lupo, con cui giorno dopo giorno prende confidenza e a cui dà il nome di due calzini per via delle zampe anteriori bianche. L'incontro con la vicina tribù di Sioux Lakota in lotta con la confinante tribù dei Pani porterà un senso nuovo alla sua vita. La crescente stima e il rispetto verso questo popolo nomade e, non ultimo, l'amore e il matrimonio con alzata con pugno, una donna bianca adottata dalla tribù quando era una bimba a cui i Pani hanno ucciso i genitori, lo porterà a imparare la lingua Lakota, a condividere problemi e sentimenti di quel popolo, a integrarsi nella vita, nelle tradizioni, negli usi e nella cultura dei nativi americani, riconoscendoli migliori di quelli dei bianchi invasori. Da questo popolo viene accettato soprattutto quando, grazie al suo aiuto e ai fucili che aveva nascosto in precedenza, i Sioux sconfiggono facilmente i Pani, uccidendone il capo e vendicando i parenti di alzata con pugno. Per lui il nuovo popolo amico ha scelto anche il nome Sioux Balla coi lupi, dopo aver assistito da lontano ad un momento imprevisto di gioco tra John e due calzini. Prima del trasferimento all'accampamento invernale con tutta la tribù, Dunbar si reca a Fort Sedgwick per recuperare il diario. Lì, in un drammatico scontro con i soldati nordisti che nel frattempo avevano occupato l'avamposto, il tenente viene catturato dopo aver assistito impotente alla barbara uccisione del suo cavallo Sisko. In un atto di mera violenza e disprezzo, i soldati uccidono anche il lupo, due calzini. Dunbar è ormai destinato alla condanna a morte per tradimento, ma riesce a liberarsi grazie all'aiuto degli amici Sioux. Dopo questa prova di forza e di amicizia, stretta soprattutto con il giovane guerriero Vento nei capelli e con lo sciamano della tribù Uccello Scalciante, Dunbar sarà portato a cancellare definitivamente il proprio passato di soldato. Raggiunto l'accampamento invernale della tribù, si sentirà in dovere di staccarsi presto da essa per evitare rappresaglie nei confronti dei Sioux, che ormai considera il suo popolo, cercando di convincere il vecchio capotribù Dieci Orsi a spostare altrove l'accampamento. Dunbar, assieme alla sua compagna alzata con pugno, lascia così la tribù, mentre dall'alto di una rupe un lupo dà voce al suo ululato. Gran parte delle riprese sono state girate nella Black Hills del South Dakota. Sono state usate oltre 150 comparse per ricreare la tribù indiana e quasi 400 cavalli. Per girare l'immensa sequenza della caccia ai tatanka, ai bisonti, nella prateria, è stato impiegato un branco di 3.500 animali presso il Triple U Buffalo Ranch. Sono stati utilizzati 24 attori indiani a cavallo. Per evitare qualsiasi violenza sugli animali, la T-Production di Kevin Costner ha speso $250.000 per bufali robotici utilizzati nelle sequenze di caccia. Una sequenza girata in 8 giorni con 25 bufali robot e 7 macchine da presa differenti, oltre a un elicottero e 10 pick-up. Il clima profondamente instabile è stato la causa di numerosi ritardi della produzione, unito anche alla difficoltà nel girare le sequenze delle battaglie degli indiani. In particolare, la più complessa è stata la caccia al bisonte, che ha richiesto più di 3 settimane di riprese con 100 stuntmen. Durante la caccia al bufalo, Kevin Costner non ha usato controfigure per cavalcare, anche quando ha dovuto sparare senza tenere le redini. Tuttavia, durante le riprese, Costner è stato colpito fortuitamente, rischiando di rompersi la schiena cadendo da cavallo. Fu proprio questo incredibile iperrealismo a mettere nei guai truppe cast durante le riprese del film. In alcune scene, in particolare quella in cui viene mostrato un bufalo scuoiato, vennero utilizzate delle riproduzioni in carta per evitare di incorrere nelle accuse di bracconaggio e di caccia di specie protette. Pare però che il tentativo della troupe non sia andato a buon fine, poiché un passante, impressionato dal vedere le riproduzioni, chiamò la polizia, convinto che avessero utilizzato animali veri, mettendo a rischio così la realizzazione del film. Due calzini è stato interpretato da due lupi differenti, Buck e Teddy. Entrambi furono tenuti sul set lungo tutta la durata delle riprese. Alla fine del film furono lasciati nel Working Wildlife di Ventura County, in California. Kevin Costner in un'intervista disse che, seppur addomesticati, non fu affatto facile farsi obbedire dai due cani, che spesso ignoravano i suoi comandi. Nella scena dove i coloni vengono massacrati dagli indiani compaiono la prima moglie di Costner e sua figlia Annie, che interpreta la piccola Christine, futura alzata con pugno. Alzata con pugno adulta è stata interpretata dall'attrice Mary McDonnell, anche lei poi candidata all'Oscar per la sua interpretazione. Qui, in una delle sue prime esperienze cinematografiche, la McDonnell era molto nervosa per la scena d'amore con Costner. Per sentirsi meno a disagio, ottenne che questa venisse ridotta drasticamente. Accanto a lui si ritrovano poi gli attori Grant Green, come Uccello Scalciante, e Rodney Grant, nei panni di Vento nei capelli, membri dei Sioux, con cui il protagonista stringe un legame molto forte. Durante le riprese del film non fu facile comunicare con loro, venne così richiesta la presenza di una persona che sapesse parlare la lingua Lakota, che è stata insegnata anche ai membri del cast. Kevin Costner ha scelto di non presentare in maniera bellicosa la popolazione Sioux. Come ringraziamento e segno di apprezzamento per questa sua scelta, la Lega della Sioux Nation gli ha conferito il titolo di membro onorario. Le sequenze di battaglie nel Tennessee avrebbero dovuto essere girate in autunno, ma siccome non è stato possibile farlo, sono stati utilizzati quasi 38.000 litri di vernice per colorare i campi di grano e le foglie degli alberi. Del film è poi particolarmente memorabile la sua colonna sonora, composta da John Barry, che grazie ad essa vinse il suo quarto Oscar. Come noto, egli accettò di comporre le musiche per il film immediatamente dopo aver finito di leggere la sceneggiatura. Egli si era talmente tanto innamorato della storia di Balla coi lupi da scoppiare in lacrime durante la registrazione del tema principale del film. Si preparò ascoltando molta musica indiana, senza però includerla nella colonna sonora. Ciò perché, dal suo punto di vista, le musiche dovevano comunque far riferimento al punto di vista del protagonista, solamente accennando le sonorità della cultura a cui egli si avvicina nel corso di tutto il film.